è certamente un motivo di grande gioia di trovarmi qui con voi, qui a incontrarvi, soprattutto per poter conoscervi, pregare con voi. Quindi ritengo questa è una grande grazia del Signore per me, per poter vivere questa esperienza di preghiera con tanti missionari e missionarie che sono a loro volta rappresentanti anche di tanti altri, perché qui in qualche maniera con voi, in voi sono presenti persone delle vostre comunità. Questi giorni mi hanno detto non possiamo venire, non c'è posto, ma andrà uno o due, quindi c'è qui presente simbolicamente molta parte della comunità missionaria in Kenya, forse anche in paesi vicini. Quindi questo mi dà grande gioia, però mi dà anche un po' di timore, perché i missionari sono la punta avanzata della Chiesa, non c'è niente di più in là della punta avanzata. Quindi io mi domando che cosa si può insegnare ai missionari che sono appunto al punto limite, noi siamo tutti più indietro. Quindi questo mi mette un po' in timore, così davanti a voi, sapendo che io sono qui piuttosto per imparare, per ascoltare e non per insegnare qualche cosa. E il fatto che questo timore non mi blocchi la parola, non mi faccia chiudere a questo punto già gli esercizi dicendo non so più cosa dire, mi sento intimorito, il fatto che riesca almeno per ora ad andare avanti è dovuto a due consolazioni che io ricevo, naturalmente dalla parola della scrittura. La prima consolazione che mi aiuta ad andare avanti me l'ha suggerita una suora proprio pochi giorni fa, quando le dicevo, tirando in alcune missioni, ma come fare, sono un po' intimorito di fronte a questi esercizi, no, dice lo Spirito Santo mi suggerirà ciò che deve dire. Infatti questa suora citava Matteo 10:19, quando vi consegneranno non preoccupatevi di come o di che cosa direte, vi sarà dato infatti in quell'ora ciò che direte. Non infatti voi siete coloro che parlano, ma lo Spirito del Padre mio parla in voi. È vero che queste parole da sé si riferiscono a chi è consegnato davanti ai tribunali, davanti a un tribunale. Però hanno un qualche riferimento alla testimonianza, alla martiria, alla testimonianza. Quindi io di quanto prendo testimonianza, certo ho fiducia che ci sarà anche un po' di Spirito Santo per me. Ecco, tanto più che posso anche leggere questa parola nel modo con cui la esprime Giovanni al capitolo 16, versetto 25, e qui viene allora la seconda consolazione, la prima si allaccia alla seconda. Scusate, non è 16:25, ma 14:26. Il paraclito, lo Spirito Santo, quello che manderà il Padre nel nome mio, lui, quello, vi insegnerà tutto e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ecco, questo naturalmente è parola di consolazione per me, perché qui non è limitato al momento del martirio o della comparsa di fronte ai tribunali, ma è la promessa per il cristiano. E ciò che mi consola, ecco, questa è la seconda consolazione, è che questa promessa è per tutti. Quindi questa seconda consolazione la chiamerei il maestro interiore, cioè non sono io che insegno qualche cosa, ma è il maestro interiore che vi insegna. E questa verità è importantissima. Io forse fino a quest'anno non ci pensavo molto, ma Poi, proprio all'inizio del mese di luglio, abbiamo fatto un corso di esercizi con il Vescovo di Lombardi, l'abbiamo fatto in preparazione al centenario della conversione di Sant'Agostino, che è stata nell'anno 386, quindi risiederemo a Milano l'anno prossimo, essendo convertito appunto a Milano e battezzato poi là. E facendo questa settimana di esercizi di Sant'Agostino mi ha colpito moltissimo questa fondamentale idea agostiniana, il maestro interiore. Ecco, tutto ciò che si dice al di fuori non è se non ricordare quelle cose che in realtà il maestro dice a ciascuno. E questo tanto più per voi, perché se voi conoscete già tutta la fede cristiana, quindi non posso se non ricordare l'una o l'altra cosa per aprire, per così dire, le risonanze di quello che è il colloquio diretto. Ora gli esercizi si potrebbero definire così, un colloquio col maestro interiore. E noi dovremmo vivere molto di più questa realtà, proprio prendendo esempio da Sant'Agostino, che tutte le volte che arriva un problema, lo si vede nelle confessioni, ma anche nelle sue prediche, nel suo modo di parlare al popolo, tutte le volte che aveva un problema si metteva a pregare, a parlare, diceva: Signore, non capisco questo passo della scrittura, cosa volevi dire? Insegnami, non vedo bene come risolvere questo problema, che cosa tu verità somma mi dici? Quindi questa persuasione e la certezza che c'è in noi la verità somma di Dio, che in Gesù, nella grazia dello Spirito Santo, ci parla e ci rivela, ci fa conoscere, ci permette di comprendere tutto quello che è necessario per noi, per il nostro ministero, per la nostra vita. E spesso noi ci arrabattiamo, ci inquietiamo per avere la soluzione di un problema, magari anche o pratico, dimenticandoci di metterci anzitutto in colloquio con il nostro interiore. Quindi approfittiamo di questi esercizi per riprendere magari anche molti problemi che durante l'anno ci hanno un po' preoccupato, di vita di comunità o di vita di rapporti con altri o di impegno pastorale o di impegno apostolico, per rimettermi in dialogo. Ecco, gli esercizi sono questo dialogo col maestro interiore a partire dalla nostra situazione reale e riascoltando le parole della scrittura e le parole della Chiesa, che però il maestro interiore ci dice così che si adattano a noi. Quindi questi sono i motivi per cui io posso continuare, almeno per ora, questo corso di esercizi senza lasciarmi bloccare dal timore, perché non abbiamo fatto se non richiamare qualche cosa, penso che il maestro interiore molto meglio parlerà a ciascuna di voi. E che cosa mi propongo di ricordarvi, quindi non di insegnarvi, perché lui solo che insegna, uno solo è il maestro nostro Cristo, ma che cosa mi propongo di richiamarvi? Ecco il tema che ho pensato così di svolgere in queste conversazioni, che poi potranno tradursi secondo la vostra ispirazione, in preghiera, personale, in riflessione, può parere un po' strano, ma è strano anche a me. Io volevo fare altri temi, per esempio pensavo agli Atti degli Apostoli, la Chiesa Primitiva, tutti temi molto interessanti. Invece mi è venuto irresistibilmente questo tema, e quindi non ho potuto, se non diciamo, programmare questo. Com'è questo tema? Lo esprimo così con una domanda. Perché Gesù parlava in parabole? Ecco, perché Gesù parlava in parabole? Sembrerebbe una cosa semplice, oppure anche un problema esegetico, ma c'è molto di più dietro a questa domanda. Perché Gesù parlava in parabole? Intanto è importante dire che Gesù parlava in parabole, anzi ci sono delle affermazioni nei Vangeli che sembrano quasi paradossali, perché sembra che Gesù non parlasse altro che in parabole. Per esempio, alla fine del capitolo sulle parabole, Marco, nel capitolo 4, versetto 33, dice: e con simili parabole, molte, quindi molte, parlava loro la parola, così come potevano capire, ma senza parabole non parlava loro. Quindi qui è un'affermazione molto forte. Un'affermazione che poi è ripresa anche da Giovanni, sappiamo che Giovanni è sempre prende o segue i sinottici, ma a questo punto usando un'altra parola, non la parola parabole, ma la parola similitudine, Giovanni dice un po' la stessa cosa, anzi ripara ancora la dose, perché nel capitolo 16 al versetto 25, cioè sono le ultime parole di Gesù, dopo c'è la preghiera del capitolo 17, poi c'è la passione, quindi sono le ultimissime parole di Gesù. Gesù dice: queste cose in similitudini ho detto a voi, viene l'ora quando non più in similitudini parlerò a voi, ma apertamente del Padre annuncerò a voi. E uno potrà dire: ma cosa aspetti? Adesso stai per finire la tua predicazione e cominci a dire che non parlerai più in similitudini. E questa parte ti fa pensare che aveva molta importanza per Gesù di parlare in similitudini, perché qui ormai la sua vita è finita e tutto il suo passato egli lo considera come l'avere parlato in parabole, intendendo questa parola in senso largo. Poi dovremo anche cercare di capire come intendere questa parola. Dunque, vedete, Gesù ha parlato in parabole, in similitudini, e noi almeno oggi in Europa non parliamo più in parabole. Oggi non si creano più parabole, almeno non mi sembra, ascoltando la predicazione ordinaria. Ripetiamo le parabole di Gesù e le ripetiamo anche un po' così, come se fossero dei piccoli esempi didattici. Ma non creiamo più parabole. Perché? Mi sono domandato come mai io non creo più parabole quando predico la gente. È uno sbaglio mio oppure è passato il tempo rispetto a quello di Gesù? C'è qualcosa da capire qui, e non sarebbe così grave la cosa se il problema non toccasse un problema più profondo, almeno appunto per noi in Europa, per voi certamente, come dirò, probabilmente è molto diverso, ma i due mondi ci toccano oggi. Cioè noi facciamo fatica a parlare di Dio. Facciamo fatica a parlare di Dio. Il nostro parlare di Dio è stentato nel mondo europeo, nel mondo occidentale. È un parlare stentato, un parlare faticoso, è un parlare un po' oscillante. E direi che poi ci dividiamo tra noi, tra verticalisti e orizzontalisti, ecco, quelli che vorrebbero sempre il discorso di Dio, il discorso evangelico aperto, quelli che invece vogliono l'implicito nella vita, nella carità, nel servizio, nominare poco Dio, perché questo crea divisione tra le persone, tra la gente, crea confusioni, crea malintesi, e invece esprimerlo nella verità. Cioè ci dividiamo un po' tra verticalisti e orizzontalisti, ma il fatto è che troviamo un certo impaccio nel discorso di Dio. E quindi il desiderio di approfondire: ma come Gesù parlava di Dio? Perché Gesù parlava di Dio anche in parabole, attraverso similitudini. Ecco, questo per noi, e per voi penso che la situazione forse è migliore, anche perché probabilmente la parabola in Africa è più in onore, ecco, almeno la similitudine, il proverbio, ecco, il modo figurato di esprimersi è molto in onore perché corrisponde alla mentalità della gente. Ecco, però penso che anche qui i problemi non mancano. E io così ho cercato di comprenderlo un po' anche in questi pochi giorni, domandando così qua e là all'uno o all'altro missionario incontrato: ecco, quando la gente chiede il battesimo, perché lo chiede? Ecco, avendo risposte interessanti, diverse, ecco, che mostrano come la fatica per raggiungere la piena chiarezza dell'Evangelo, della rivelazione di Dio, è certamente grande. Ecco, poi mi sono domandato anche appunto qual è il discorso missionario, quale forma prende. Ecco, è un problema molto antico che si dibatteva appunto agli inizi delle missioni, ma che forse può essere interessante ripensare qui, non in forma di lezione, di discussione, ma come faceva Sant'Agostino, in forma di preghiera. Signore, tu che sei la verità, mostrami la verità. Signore, guidami nella tua verità. Parlami, tu che sei la sapienza. Metti nel mio cuore i pensieri, le parole giuste, non per me, Sant'Agostino spesso diceva, non per me, non per la mia vanità, ma perché possa nutrire i tuoi fratelli. Quindi, questi forse sono alcuni dei motivi per cui sentivo urgere dentro di me questo tema, cioè motivi riguardanti la nostra situazione occidentale, motivi anche riguardanti la situazione della missione, e poi forse soprattutto motivi di carattere personale che si potrebbero esprimere con questa domanda. Il mio parlare di Dio è me stesso? Ecco, se io mi interrogo, il mio parlare di Dio è me stesso? Cioè, il mio parlare di Dio è la continuazione normale del mio essere, del mio vivere, oppure sono un po' due cose? Sono io e poi parlo di Dio quando è necessario, ma però sono due cose un po' distinte, un po' diverse, che non si accordano sempre perfettamente insieme. Ecco, queste altre domande sono quelle che forse stanno dietro a questo desiderio di chiedere a Gesù come tu parlavi di Dio, perché tu parlavi in parabole. E dietro a queste domande ciascuno dovrebbe forse anche costruirsi le sue domande. In genere è bene all'inizio degli esercizi far emergere quella domanda che ci sta dentro, che nasce dall'esperienza dell'anno trascorso, soprattutto o da quelle cose che ci hanno particolarmente dato gioia nel Signore, o da quelle cose che ci hanno fatto blocco, che si sono mal raggomitolate dentro e che quindi fanno domanda, e che è il momento degli esercizi quello di mettere davanti a Dio. Ecco, quindi potremmo chiederci, e io qual è la domanda, qual è il problema, qual è l'interrogativo, qual è l'ansietà che sento più viva in me rispetto al mio essere, al mio cristianesimo, al mio modo di vivere, alla mia vita religiosa, al mio essere me stesso, me stessa, ecco. Perché questa domanda sarà probabilmente quella su cui faremo il nostro dialogo col Maestro interiore, a partire da ciò che potrò dirci queste pagine evangeliche, ma che ciascuno poi applicherà a partire dalla sua domanda. Ecco, dunque, questo è il tema che vorrei prendere. Non è che io pretenda rispondere a queste domande, evidentemente. Io pretendo, desidero unicamente contemplare insieme con voi Gesù che parla in parabole e sta lì a contemplare, a vedere cosa ci dice. Siccome sto parlando in parabole è buona parte degli Evangeli, così contempliamo questo suo fare e gli chiederemo perché fai così. Ecco, che cosa ci dice questo suo fare così. Vorrei ancora ricordare tre avvenimenti, tre eventi che caratterizzano questo nostro corso di esercizi, che sono il congresso eucaristico di Nairobi, che sono il 20° del Concilio Ecumenico Vaticano II con il prossimo sinodo straordinario dei vescovi, e che sono anche, mi pare giusto dirlo, il centenario della conversione di Agostino, che già ho ricordato proprio perché è un santo africano e probabilmente il più grande dottore della Chiesa, dunque il più grande dottore della Chiesa di tutti i tempi. E quindi credo che sono tre eventi che dobbiamo tenere presenti in questi esercizi. Come? E tenendo in riservo tre domande. Per quanto riguarda il congresso eucaristico, noi dovremo intanto, mentre ascolteremo Gesù che parla in parabole, dire come questo si riflette nell'Eucaristia. L'Eucaristia è il centro della vita cristiana, ecco, ogni realtà della vita cristiana ha un suo riflesso nell'Eucaristia, quindi terremo presente questa domanda. Per quanto riguarda il ventesimo del Concilio, ecco qui, ci sarebbero molte cose da dire, uno dei problemi che certamente oggi si pongono nel Sinodo straordinario dei Vescovi è il problema della retta interpretazione del Concilio. È un problema che emerge, è quasi, diciamo, il contenuto, la sostanza del libro di Ratzinger, il rapporto sulla fede, dove ritorna in tanti altri interventi di questi ultimi tempi. Penso moltissimo l'intervento dei Vescovi inglesi, la conferenza episcopale inglese, appunto, al sinodo e così altri che ne verranno. Quindi la domanda ci deve stare a cuore, ecco, mentre ascoltiamo Gesù che parla in parabole, come questo ci aiuta per una retta interpretazione del Concilio, per una retta interpretazione di quei nodi che l'esperienza conciliare ha in parte risolto, in parte illuminato e in parte fatto comprendere, che emergevano ma che forse si sono resi più lucidi attraverso l'esperienza conciliare, oppure che una cattiva interpretazione del Concilio ha oscurato, offuscato. Credo che non possiamo essere della Chiesa oggi se non ci poniamo questa domanda a 20 anni dal Concilio. Il Papa stesso ci invita a porla. E poi Sant'Agostino, ecco, ho già detto come viviamo questi esercizi del centenario di Sant'Agostino, vivendo la sua spiritualità del maestro interiore e anzi cercando di comprendere appunto quello che è stato l'immenso contributo di Sant'Agostino alla Chiesa, cioè la scoperta dell'interiorità, la scoperta che tutto il mondo della rivelazione evangelica aveva il suo posto privilegiato nel cuore dell'uomo, che nel cuore dell'uomo si agitava l'universo e quindi anche la sua capacità di farci mettere in rapporto il cuore dell'uomo con il cuore di tutti gli uomini, cioè con il corpo della Chiesa. Sant'Agostino è il maestro dell'interiorità e il maestro dell'ecclesialità, quindi in questo senso noi dobbiamo anche tenerci alla sua scuola in questa nostra questo nostro costante impegno di colloquio col maestro interiore. Ecco, infine non mi resta di dirvi, perché siamo tutti importanti questa sera, di dirvi come, ecco, mi penso di proporre, con quale ordine le meditazioni su questo tema che ho voluto precisare così. Ecco, io penso che domani potremmo fare due meditazioni di carattere piuttosto fondamentale, e poi che nei giorni seguenti invece potremmo dividere il mattino e il pomeriggio. La meditazione del mattino mi piacerebbe far passare alcuni grandi gruppi di parabole, proprio per ascoltare Gesù che parla in parabole su diversi argomenti, ecco, in maniera che la meditazione del mattino ci dia del materiale di riflessione sulle parole stesse di Gesù. E allora le domande che faremo a Gesù potranno appunto essere queste: perché parlavi così? Che cosa volevi dire quando parlavi così? E che cosa dici a me ora parlando così? Mentre nel pomeriggio vorrei fare un po' una riflessione appunto su questo linguaggio delle parabole, chiedendo a Gesù che cosa vuol dire per noi parlare così? E quale atteggiamento interiore suppone saper parlare così. Ecco, quindi riflettendo un po' più su di noi e sul nostro linguaggio, che è riflesso della nostra vita. Quindi questo è il proposito che appunto esprimiamo davanti a Dio, che poi diamo a Dio, perché sta al Signore di dare il compimento quando lo desidera e come lo desidera di ciò che gli suggerisce. Ecco, io chiedere al Signore di essere Lui il nostro maestro interiore per questi giorni e di fare questo momento di preghiera in unione con tutta la Chiesa universale, perché noi siamo qui certamente un po' privilegiati, mentre nella barca di Pietro si sta appunto lavorando di qua e di là, lottando contro la tempesta e cercando di svuotare l'acqua della barca. Noi abbiamo, per grazia di Dio e anche della Chiesa, dei superiori, abbiamo questi giorni in cui abbiamo un momento anche di riposo, di tranquillità, anche se è un momento impegnativo, e quindi lo vogliamo vivere a nome di tutta la Chiesa, a nome di tutti i cristiani, di tutta la comunità, di tutta la comunità, di tutti coloro che abbiamo presenti in questo momento, e poi anche a nome delle chiese locali da cui siamo inviati. Quindi in questo momento vogliamo, in questo momento di preghiera, anche evocare tutte le nostre chiese di origine che stanno pregando per noi, perché io ho comandato molto anche in Italia di pregare per questi versi, soprattutto a quelli di Torino della mia diocesi. Ho mandato anche una lettera alla diocesi proprio domenica scorsa prima di partire, dicendo: ecco, guardate, svegliate, perché noi siamo là, che ci lavoriamo, siamo anche del vapore, sudando per la dimenticateci. Quindi possiamo anche noi ricordare queste comunità. Quindi facciamo un momento di silenzio, ecco, e poi dopo cercherò di esprimere una preghiera, una volta con cui concludere.